uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Venerdì 28 gennaio, The Soup of the Day, bentornati. Io sono Chiara Nicoletti, con me Angela Prudenzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Che allegria, il venerdì dà sempre quel boost, diciamolo.
Ah sì, perché il giorno dopo è sabato, sì, ci si può riposare, andare al cinema.
Allora, io direi andare al cinema, infatti, ecco, poi vi ricorderemo un po' di novità e vi tormenteremo fino a che non vi sedete su quella sedia avanti al grande schermo. Ma allora, un tempo, diciamo, il Soup of the Day classico voleva che noi ricordassimo i compleanni, e un po' che non lo facciamo, ma una notizia su un compleanno ci ha fatto molto sorridere, perché due uomini che amiamo moltissimo, devo dire, si sono, diciamo, celebrati a vicenda in una festa di compleanno sui generis. E cioè, vado, chi sono questi uomini? A te piacciono
molto? È successo qualche giorno fa.
Ormai
il compleanno hanno già anche, come dire, smaltito la sbronza eventuale.
Ma noi ci piace
Manila. Non abbiamo avuto notizia, però.
Il compleanno di Bond, James Bond, almeno fino a quest'ultimo slot, che è Daniel Craig, celebrato da quell'altro gran figo, diciamolo, ecco, coi termini tecnici, chiamiamoli coi termini tecnici, Javier Bardem, che è niente proprio di meno che è uscito da una torta vestito da Bond Girl per cantargli Feliz Cumpleaños.
Beh, io non voglio neanche immaginare la scena, deve essere stata molto divertente. Beh, insomma, anche perché Bardem non è certo un come dire, filiforme né piccolo, quindi come Bond Girl, insomma, di tutto rispetto, diciamo un po' in carne, fantastica.
Va bene, io vorrei, guarda che se lo vuoi fare con me, io sono contenta se esci da una torta stile Serenona grandi, la grande bellezza,
Ma ricordati poco, vero?
Che ci sono le celebrazioni a marzo, oltre a Licorice,
ecco.
Pizza, cioè Paul Thomas Anderson si è organizzato.
Allora,
vedi
allora
come
facciamo così, primo spettacolo del film di Paul Thomas Anderson e poi la sera, grande festa, ma con poche persone, tutte, mi raccomando, vaccinate, eventualmente anche tamponate, e io esco dalla torta, dai, aggiudicato.
Allora, l'abbiamo detto in radio, quindi it's a deal. Abbiamo ancora qualche notizia prima di ascoltare un po' di musica, vero?
Beh, intanto sì, possiamo dire che mentre i due maschietti si divertivano, qualcun altro era, non dico che stesse piangendo, ma comunque bello preso da dei problemi, perché sembra che Netflix stia bussando alla porta di Harry e Meghan Markle per dire guardate ragazzi, abbiamo firmato 2 anni fa un contratto da 150 milioni di euro, che non sono proprio pochi, e questo contratto prevedeva che voi produceste una serie di contenuti sia in fatto di serie TV che di documentari, tutti naturalmente con contenuti informativi e formativi, per carità, però non si è visto niente. Che fine hanno fatto? Il primo progetto doveva essere Pearl, una serie animata ispirata alle avventure di una ragazzina di 12 anni, niente di niente. E anche Harry aveva detto che avrebbe girato una serie di documentari sulla preparazione degli atleti veterani di guerra, sai, serie Invictus, in occasione degli Invictus Games del 2022, eccolo, la serie no.
Quindi
adesso, se non vogliono mettere mano al portafoglio e tirare fuori il grosso assegno che avranno ricevuto, devono anche mettersi a lavorare.
Eh sì, quindi come direbbero in inglese, Harry, Meghan, Yamo Bell. Fred. Ne abbiamo parlato tutta la settimana e ci ha raggiunto la co-direttrice artistica del 33esimo Trieste Film Festival, Nicoletta Romeo. Bentornata a The Soup of the Day con me, Angela Prudenzi. Com'è andata?
Buonasera, buongiorno. Ma guarda, è andata benissimo, al di là di ogni nostra aspettativa. Come sapete, insomma, la pandemia non si è fermata, siamo ancora, diciamo, l'emergenza c'è, è inutile che ce lo nascondiamo. Però il festival ha avuto proprio un significato di ripresa, o se non altro di desiderio di ripresa. Vale a dire un grande segnale di vita, un momento collettivo di nuovo, sociale, in cui la gente esce, va al cinema, ne parla, si discute, insomma un bel momento a cui noi francamente, insomma, ecco, aspiravamo già da un paio d'anni. Poi è chiaro che il festival è anche online in questo momento su MyMovies, sì, fino al 30 gennaio, però ecco, per noi l'evento è quella presenza, è ovvio.
Siamo arrivati alla fine, premi tanti, io parlerei anche un po' dei film che sono stati incoronati. Ad esempio il premio Trieste è andato a un film molto interessante, forse uno dei più interessanti di questa stagione, sicuramente lo pronuncerò male, Intregald di Rado Monteanna.
Secondo me l'hai pronunciato bene. No, secondo me l'hai pronunciato proprio bene, guarda.
Film no, molto particolare che sì, veramente affascina.
Guarda, è un film che abbiamo visto a Cannes. Radu Muntean è un regista, tra l'altro anche un po' diverso, se vogliamo, dagli altri registi della sua generazione. Nel senso che nonostante abbia fatto parte di quella nouvelle vague che non si capisce se continui o è un'onda lunga, diciamo è uno di quegli autori che ha guardato subito per esempio alla classe borghese o all'alta borghesia rumena, forse quello, diciamo, che si è un po' discostato da questa specie di neorealismo contemporaneo, no? Che invece hanno così, che è una strada che hanno preso altri autori. Un po' discontinuo, se vuoi, ma con quest'ultimo film, ecco, per me proprio ha raggiunto delle vette molto alte. È una storia, appunto, di questo gruppo di amici volontari che devono consegnare pacchetti con aiuti umanitari, cibo, agli abitanti di villaggi montani, molto lontani, rimangono bloccati nel bosco e lì, in questo momento di impasse, è forse un momento dato nel buio del bosco in cui viene fuori tutto, una specie di momento di confessione in cui i protagonisti si svelano però per quello che sono, e cioè c'è tutta l'ipocrisia, tutta la falsità anche di questi movimenti umanitari, quando poi in realtà non sono in grado di aiutare una persona singola, fisica, che incontrano lungo il cammino. Ecco, un film che prende molte direzioni, che ci spiazza, è un film che comincia e finisce tante volte, tra l'altro, è come se avesse tanti film in uno, e che poi ci commuove profondamente. Adesso non vi raccontiamo come si sviluppa e come va a finire, ma è un film anche molto molto commovente. Quindi sì, io sono felicissima che abbia vinto, insomma Radu Muntean, non lo nascondo, è uno dei miei registi preferiti dalla Romania, assieme a Puyo, assieme a Jude, insomma sono è un bel gruppo di cineasti che ci ha regalato tanto buon cinema negli ultimi anni, che siamo sempre felici di avere qui a Trieste.
Ecco. Beh, tra l'altro, ecco, tu dici il film che ne contiene altri, nella mia impressione è che contenga un po' tutto il cinema di una certa area, e questo anche per lo rende interessante. E gli altri premi sembrano proprio abbracciarlo, il film, sì, di Muntean. Ora magari ce ne parli meglio te degli altri film che si sono come dire messi in rilievo, però un po' la sensazione è questa.
Sì, diciamo la sensazione è quella di, allora, sono cineasti innanzitutto abbastanza giovani, quindi questo è un altro, diciamo, dato che forse è interessante, diciamo è una generazione non giovanissima ma giovane, e forse molto lucida, con uno sguardo lucido sul mondo, sulla propria società, e hanno sempre questa voglia di criticare in maniera lucida il proprio paese, proprio per far portare alla luce e, diciamo, alla superficie tante ipocrisie, tante storture. Quindi sono comunque tutti cineasti, diciamo, molto interessanti, sempre interessati alla società, al sociale, alle persone. insomma si guardano attorno, non sono registi che scappano dalla realtà, ecco, non è escapismo, così come è stato per esempio una certa corrente, non lo so, per esempio di un paese che insomma che è vicino alla Romania, come la Grecia, no, con questi film così della Weird Wave. Questi invece sono film che non hanno paura delle imperfezioni, appunto di raccontare le bugie, le ipocrisie, e forse per questo ci piacciono, perché sono, almeno sono molto vicini forse anche a un mio sentire, e questo di Muntean senz'altro va proprio in questa direzione. No, come dici tu, è vero, gli altri premi, ma voglio dire anche le menzioni speciali del premio concorso lungometraggi sono andati a due autori giovani serbi, e quest'anno devo dire il sud-est Europa ci ha regalato tante sorprese, sia nella fiction che nel documentario, e queste due menzioni speciali sono andate all'opera seconda di Stefan Arsenijevic, Strahinja Banović, che è un racconto di formazione, ma è anche un road movie, soprattutto una grande storia d'amore di un giovane africano alla ricerca di un permesso di soggiorno, ma alla ricerca anche della sua fidanzata che a un certo punto scappa. Anche lì un po' ci spiazza questo racconto, un racconto che comincia come un racconto sui rifugiati, sui migranti, ma in realtà non è un racconto sui migranti, in realtà è una potente storia d'amore che assume anche uno stile quasi epico. E l'altra menzione speciale è a Kelti, di una giovanissima regista serba, Milica Tomović, che tra l'altro è stata allieva di Arsenijevic all'Accademia di Arti Drammatiche e di Cinema di Belgrado, ed è un'altra regista che con un affresco di una famiglia su tre generazioni in una festa di compleanno a Belgrado nel 93, quindi nell'arco di tempo, diciamo, di una serata, lungo tutta la festa e in una casa, quindi uno spazio anche chiuso, claustrofobico, riesce in realtà a raccontare non solamente diciamo l'inizio di quella che poi sarebbe stata la dissoluzione della Jugoslavia, ma proprio la perdita dell'identità collettiva di un paese. Quindi ecco, sono film apparentemente semplici, con dei personaggi tra l'altro anche molto belli, ma molto complessi per quello che vogliono raccontare. Ecco, sono pieni di metafore, ci parlano, sono film che riguardano l'oggi, anche se poi sono ambientati appunto come questo di Milica Tomović negli anni 90, in realtà strizza gli occhi alla contemporaneità e dice che insomma la Serbia è ancora molto arenata, anche abbandonata dall'Europa per esempio, quindi sì, diciamo sono film importanti su quello che ci dicono sul cinema e sul mondo, ecco.
Mi colpisce, devo dire, Nicoletta, anche che per il premio Alpe Adria Cinema, quello al miglior documentario, ci sia, diciamo così, la lotta operaia dei giorni nostri ad essere al centro, diciamo, di Tovrdice e Radni Cima.
Sì, più che la lotta operaia, diciamo, è un film, un documentario, questo Factory to the Workers, sulla possibilità dell'utopia o sull'impossibilità dell'utopia. Quindi è un film su una delle poche fabbriche autogestite dagli operai, quindi già per questo voglio dire una storia affascinante, ma anche di nuovo sulle storture di questa autogestione. Cioè è un film che sicuramente non celebra l'autogestione, ma anzi l'analizza, come dire, è un regista che tra l'altro, Kovacevic, è molto vicino agli operai, quindi proprio li ama, c'è un grande amore per i suoi protagonisti. Al tempo stesso non sono esenti da difetti e alla fine ecco la domanda insomma che rimane nello spettatore: è possibile questo tipo di utopia? Ecco, non lo so, nel senso, attraverso il documentario poi in realtà è un viaggio in questo mondo di autogestione, ecco, non facile con tutte le difficoltà del caso, quindi anche per questo è interessante, no? Non sono film univoci che ci raccontano diciamo queste storie solo da un punto di vista, sono film molto complessi e appunto molto critici, per cui ecco uno li guarda e poi le domande permangono, ecco sono film che veramente ci fanno pensare, ci fanno riflettere e rimangono dentro di noi per giorni e giorni.
come avevamo detto all'inizio, quando ci siamo sentite prima dell'inizio del festival, ecco, abbiamo detto che nonostante la pandemia, fortunatamente gli ospiti ci sono stati e ce ne sono stati di incredibili, a partire dal premio Eastern Star che è andato a Conne Mondrusco e Kata Weber, a quello Cinema Warrior che è andato a Luciana Castellina. Qualche aneddoto su queste due consegne?
Ma guarda, sono personaggi molto legati al festival. Cornel Mundruzzo, tu sai bene, è stato a Trieste tante volte, l'avevamo scoperto tanti anni fa ancora con i suoi primi cortometraggi, con i famosi Apocrifa, quindi in tempi non sospetti. È un autore, un grande autore della Mitteleuropa a cui siamo molto legati. E che con la sua compagna nella vita e nell'arte, nel senso con la sua cosceneggiatrice Kata Weber, hanno realizzato questo film meraviglioso che tanto ricordiamo è in uscita nelle sale con Teodora Film, Pollution, Quel giorno tu sarai, è un premio meritatissimo a un grande interprete della realtà del cinema contemporaneo, quindi di questo premio siamo felici, ma soprattutto siamo felici di aver fatto vedere un film prezioso che insomma io farei vedere in tutte le scuole, ecco, è un film che farei vedere ai ragazzi, perché di fatto celebra i ragazzi come le nuove generazioni, come unica fonte di speranza per una possibilità di convivenza, ecco, quindi è un film che guarda molto i giovani sicuramente. E Luciana Castellina, che dire, Luciana Castellina è un tornado, è una donna straordinaria, insomma una protagonista della cultura, della politica, del cinema in Italia, in Europa, insomma abbiamo tanto da imparare da lei e sicuramente donne così non ne fanno più, quindi hanno perso lo stampo e quindi vabbè, solo grande ammirazione, ecco.
Io chiuderei ricordando e facendo di fare un'ultima riflessione su quanto sia importante un festival di frontiera come il vostro, ecco, perché mette insieme veramente tante anime.
È così, riflette chiaramente la cultura della città. La città è una città di frontiera, è una città che una volta era veramente di frontiera, nel senso che era l'ultimo avamposto dell'Ovest prima della Cortina di Ferro, ora è di frontiera, dove le frontiere in teoria non esistono più, in realtà ci sono anche le nuove frontiere del Covid, per cui ecco un aneddoto, insomma gli ospiti ovviamente vaccinati regolarmente ma con vaccini non approvati dall'EMA per esempio non sono potuti venire quest'anno a Trieste, perché ci sono delle regole in questo senso e noi ovviamente le rispettiamo, questi però sono i nuovi muri che ci sono in questo momento, quindi ecco la frontiera poi si sposta, no? A seconda dell'epoca in cui viviamo, quindi sì, è una frontiera che non ci ha mai impedito in realtà di costruire dei ponti, e sicuramente le frontiere nel festival non esistono, perché voi come sapete il linguaggio del cinema è universale e qui ecco nel festival le frontiere non ci sono, insomma non ci sono muri, anzi qua vengono abbattuti alla grande.
Però io direi, Nicoletta, che grazie a voi abbiamo fatto un buon inizio festivaliero di 2022 e quindi ci sono tutti buoni propositi per il nuovo anno, direi, cinematografico e non.
Ma direi anch'io, io sono molto felice, diciamo un evento in presenza ridà la speranza, ridà quella voglia di normalità che abbiamo tutti in realtà, no? Insomma, la sala, il fatto di avere un pubblico, il fatto di poter di nuovo ospitare gli autori che sono felici finalmente di poter viaggiare con tutte le precauzioni del caso, per l'amor del cielo, però ecco, i festival sono dei luoghi di incontro, tra l'altro quest'anno mi piace citare il fatto che abbiamo dato vita a un nuovo programma che si chiama Trieste Film Festival Academy, che è un programma educativo rivolto agli studenti universitari di cinema italiani e stranieri, quest'anno ne sono venuti a Trieste circa un centinaio ed è stato fantastico il fatto di poterli vedere affollare le sale e gli eventi collaterali, le masterclass, insomma bisogna fare tanto e di più per i giovani, perché in questi due anni devo dire hanno perso tanto e quindi insomma sarà un nostro nuovo compito il fatto di poterli coinvolgere nuovamente nel festival con nuovi ruoli, nuovi programmi, nuovi eventi, tutti pensati per loro.
E quindi ripartiamo dall'Academy, godetevi il meritato riposo al Trieste Film Festival, quindi, e poi ci aspettiamo una 34esima edizione ancora più meravigliosa. Grazie Nicoletta Romeo, un saluto a tutto lo staff del Trieste Film Festival, a Fabrizio Grosoli, tuo co-direttore artistico, e torna presto con noi ad Usu Pod Day su Fred.
Grazie mille, grazie a chi ci ascolta, grazie a Fred Film Radio. Fred Film
Radio. L'avevamo annunciato la settimana scorsa, è da poco stata eletta come nuovo presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Con me Angela Prudenzi, oggi a Fred c'è Cristiana Paternò. Buongiorno e grazie.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Allora, ricordiamolo, sindacato, associazione prestigiosa che racchiude appunto i maggiori critici cinematografici italiani. Ecco, come ci si sente innanzitutto in questo primo, in questa diciamo nuova carica, Cristiano?
Allora, innanzitutto lo dico perché spesso ci sono degli equivoci, si chiama sindacato ma è un'associazione, esatto, culturale ovviamente, è un'associazione che fa battaglie culturali e che promuove la figura del critico cinematografico. Abbiamo associati giornalisti e anche non giornalisti, diciamo che la nostra professione è una professione molto in trasformazione, quindi una delle cose che mi piace, diciamo, di questo incarico è proprio quella di rinnovare e raccontare anche al mondo, quindi comunicare molto bene chi siamo, cosa facciamo, perché certo che è cambiato tanto il lavoro del critico cinematografico rispetto forse all'immaginario collettivo.
A questo proposito, infatti, Cristiana, vorrei chiederti, per entrare più nello specifico, primo presidente donna, segui Franco Montini, prima ancora Bruno Torri, Lino Miccichè, insomma grandi critici cinematografici e giornalisti. Normale che tu, in quanto donna, voglia anche capire qual è la condizione dei giornalisti e delle giornaliste. Ecco, in Italia com'è la situazione? Nel senso, c'è una parità, non parlo di salariale, ma una parità di tipo proprio numerico, no? Quanto è il rapporto critici e uomini e donne? E poi invece, per parlare proprio di parità salariale, pochi giorni fa il vicepresidente, che è Pedro Armoscida, ha raccontato in un lungo post su Facebook le paghe da fame che vengono date per ogni pezzo ai giornalisti e ai collaboratori, e tanti sono i critici collaboratori. Ecco, da questo punto di vista come vorrete muovervi?
Intanto sono due discorsi diversi, abbastanza
sì,
complessi entrambi. Partiamo, diciamo, dalle donne. Sì, ovviamente io, diciamo, sono la prima donna, raccolgo una tradizione molto importante. Però la critica cinematografica è stata molto a lungo considerata una professione maschile, le donne erano davvero poche, poi negli ultimi anni naturalmente c'è stato un accesso massiccio da parte delle donne a questa professione, le donne spesso erano più nei ruoli di giornaliste, di coloriste, come si diceva un tempo, ma la critica cinematografica sembrava essere un appannaggio maschile. Non è così, oggi diciamo nell'associazione sono circa il 30% degli iscritti, ma io una delle cose che mi riprometto di fare è anche una campagna acquisti, mi piace avere nuovi soci tra i giovani e nuove socie, nuove donne che esercitano il mestiere della critica cinematografica. Questo per quanto riguarda la parità di genere. Per quanto riguarda i compensi, è chiaro che questo, ma non è un discorso relativo soltanto alla critica cinematografica, ma a tutto il giornalismo che sta vivendo un momento direi drammatico. Ci sono dei compensi che sono veramente irrisori quando vengono pagate le collaborazioni, perché spesso si tende a non pagare assolutamente, quindi queste sono battaglie, però queste sono più battaglie da sindacato vero e proprio, da stampa romana, insomma, poi cioè, chiaramente noi ci siamo ed è una cosa che ci sta a cuore. però possiamo soltanto fare un lavoro di moral suasion in qualche modo.
Cristiana, prima dicevi che appunto la figura del critico cinematografico è cambiata, sta cambiando, in questo senso, in tal senso che obiettivi vi siete posti, che intenti ci sono in questa nuova avventura del sindacato?
Beh, noi ad esempio vogliamo molto lavorare sulla la parte anche audiovisiva, perché comunque un nuovo modo, nuovo non è nuovo, ma insomma diciamo mettiamolo tra i nuovi modi di fare critica, no? È proprio quello del critofilm, dell'intervento attraverso documentari, attraverso film sul cinema. È una cosa che considero molto importante questa, ed è anche uno sbocco professionale importante. Un altro sbocco professionale molto importante per la categoria è quello della didattica. Sì. Si sta sempre di più consolidando l'idea che ci debba essere il cinema come materia scolastica in tutte le scuole, quindi anche a partire dalla primaria. Noi possiamo dare un grande contributo sia come docenti sia come formatori di docenti, quindi questo è un altro settore di espansione sicuramente per noi, e su questo lavoreremo. C'è una commissione apposita che si occupa proprio della didattica del cinema.
Tanti tanti anni fa una delle battaglie del sindacato fu quella contro le interruzioni pubblicitarie. Oggi sembra che le battaglie si siano spostate su cinema contro streaming. Ecco, avete già una posizione, il sindacato ha già una posizione, volete occuparvene oppure non è tra gli obiettivi primari?
No, è tra le nostre priorità, ma vogliamo capire, quindi questo ve lo anticipo, organizzeremo una giornata di studio su questa cosa e chiameremo tutte le categorie a partecipare, ovviamente tutte le categorie del comparto. È un argomento cruciale, però è una trasformazione in fieri, sta accadendo adesso, quindi io non ho sinceramente non ho una risposta univoca. Credo che la sala debba esserci. Non posso immaginare un futuro senza la sala, e credo che comunque ci sarà un riaggiustamento, un riposizionamento. Adesso il fenomeno è ancora in corso, e purtroppo è ancora in corso l'emergenza sanitaria che ha accelerato alcuni aspetti, ma sicuramente ci dovrà essere un riequilibrio tra la fruizione sulle piattaforme e la fruizione nella sala.
Cristiana, quindi noi ti ringraziamo innanzitutto di essere stata con noi, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, e poi magari se riuscirai più in là ci aggiorniamo, facciamo un aggiornamento sulle attività della tua presidenza, di tutta l'associazione, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Grazie, grazie, grazie.
Buon lavoro, Cristiana.
Grazie a voi e buon lavoro a Fred Radio, e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Fred Film Radio. Non so se ne hai sentito parlare, cara Angela, ma per i nostri consigli sulle serie TV questa volta ho deciso di prendere in esame, e più che consigliarvi, farvi venire un po' di curiosità su una nuova serie che sarà su Sky Original, che sarà appunto su Sky e Now, che si chiama, dal 28 gennaio, quindi da oggi, che si chiama Christian. Voi direte Christian, io quasi pensavo fosse qualcosa di calcistico, in realtà è Christian, molto con riferimento molto religioso, perché è una storia, un supernatural crime drama, diretto da Stefano Lodovichi, da un'idea di Roberto Sacco Cinardi, e con Edoardo Pesce nei panni di un, chiamiamolo così, supereroe molto imperfetto e diciamo filo religioso, perché in realtà è la storia di un di una specie di, come dire, piccolo delinquente che lavora per un boss locale in questa città palazzo tra nella Roma delle Vigne Nuove e del Corviale, che si trova a in possesso all'improvviso di stigmate. Infatti questa serie viene da una graphic novel che si chiama appunto Stigmate, e da queste stigmate derivano grandi poteri, quelli di guarire. La vita però di questo delinquente cambia completamente, è molto meno riverente di quella di un Gig Robot, anche se in comune con Gig Robot ha un Claudio Santamaria che in questo caso qui interpreta un uomo che da ragazzo è stato salvato da un miracolo e ha dedicato la sua vita a scovare miracoli o a scovare invece l'inganno dietro i presunti miracoli. C'è un cast molto interessante, c'è Silvia D'Amico nei panni di questa Rachele, che è una ragazza vicina al protagonista Christian, c'è la mia meravigliosa Lina Sastri che interpreta la madre del protagonista e ricorda un po' Gig Robot, ricorda un po' Gomorra per le ambientazioni, citano anche molto la commedia all'italiana, è una, come l'ha chiamata Stefano Lodovichi, una pozione magica, un mix di molti generi. Quindi incuriosisce, le puntate sono da 40 minuti ciascuna, quindi comunque si fa guardare, ed è un prodotto se non altro peculiare, quindi si merita uno sguardo.
No, ma io sono curiosa, perché poi andando al cinema mi hanno, come dire, offerto un santino con, no, sì, che ovviamente ricordava che stava partendo questa serie, con Pesce raffigurato come Gesù Cristo, mi ha doppiamente incuriosito.
Allora, io non ho avuto la fortuna di intervistare Pesce, ma ho incontrato Stefano Lodovichi, ho incontrato Silvia D'Amico e ho fatto una domanda in conferenza proprio sugli eroi imperfetti a Claudio Santamaria. E quindi, per placare ogni curiosità rimanente, vi faccio ascoltare questa brevissima chiacchierata, così vi preparate a vedervi appunto o in diretta o su Sky On Demand da stasera su Sky Atlantic, Christian.
The Soup of the Day.
Allora, io direi, nel senso, la mia sensazione è che Christian viaggi su tre piani, no? Uno realistico, l'altro soprannaturale e il terzo fumettistico. Allora mi chiedevo, come avete giocato con questi elementi in regia e in interpretazione?
Guarda, abbiamo giocato in realtà mixandoli in modo molto naturale, fin dalla scrittura con l'head writer Valerio Cilio e uno dei creatori Valerio Cilio, abbiamo cercato di dare un'identità molto organica mixando questi tre toni, generi anche differenti, perché è una cosa che amiamo fare entrambi a livello proprio di formazione, e poi trovare il cast che interpretasse al meglio questi vari registri è stata la conseguenza naturale.
Beh sì, guarda, per un attore fare un lavoro in cui puoi parlare diversi registri, da quello comico a quello drammatico, è un privilegio gigantesco, quindi è stata veramente un'esperienza super, davvero.
Citando la serie, lo chiedo ad entrambi, cosa hai visto, cosa hai sentito, cosa avete provato?
Beh, quando era questa scena? Perché non me la ricordo?
Questa la dice Matteo, è il mantra di Matteo.
Sì, l'ho fatta, ero io, e rifammi la domanda, cosa hai visto, cosa hai sentito?
Hai visto, hai provato, hai sentito, non so se era questo l'ordine, ma...
Più o meno, non ti preoccupare, le parole sono quelle.
Allora, cosa ho visto? Innanzitutto quando il posto dove abbiamo girato, come ci hanno vestito e come eravamo illuminati, c'erano tutti gli elementi per sentirsi dentro quella cosa che stai facendo, c'erano tutti i colori necessari. Cosa ho provato? Ho provato delle montagne russe, abbiamo detto prima che poter essere comici e drammatici allo stesso tempo è una figata incredibile. Anche lì nella nostra interpretazione c'erano dei momenti di euforia, dei momenti di inconsistenza, dei momenti di tristezza, e c'era tutto. E cosa?
Sentito? Hai detto?
Sì.
Cosa ho sentito?
Hai sentito, l'hai detto, cosa hai provato, forse?
Che... vale anche Montagne Russe?
Sì, è tutto mischiato in realtà. Cosa ho sentito, cosa ho provato, è tutto mischiato.
Okay. Magari ci aiuta Stefano.
Allora, cosa ho sentito? Ho sentito una grande emozione, perché ho visto, e quindi rispondo anche all'altra, la nascita e la creazione di un mondo tutto nostro, con regole nostre, personaggi nostri, ed è un qualcosa di incredibile, veramente incredibile. E cosa ho provato? Tanto, tanto, tanto freddo, perché giravamo in inverno e veramente faceva un freddo assurdo.
Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie mille.
Ciao.
Ed io ringrazio Stefano Ludovichi e Silvia D'Amico, regista e protagonista di Christian, su Sky e Now, Sky Atlantic, dal 28 gennaio. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider. Fred. Invece adesso ci dedichiamo alle uscite al cinema, in particolare un'uscita evento, anzi direi super evento, domani e dopodomani, sabato e domenica. Cosa ci andiamo a vedere in sala, Angela?
Dobbiamo assolutamente andare a vedere Ennio di Giuseppe Tornatore, documentario che ha portato via molti anni di lavoro al regista siciliano. Sappiamo che era legatissimo a Tornatore da un'amicizia personale, oltre che da un lunghissimo sodalizio lavorativo. Ha speso proprio energie, tempo, ha fatto un lavoro filologico, ha rintracciato interviste, insomma un lavoro incredibile per raccontare la grandezza di Ennio Morricone, che dopo questo documentario sarà chiaro a tutti essere stato uno dei più grandi compositori che abbia avuto la storia della musica recente, non solo in termini di colonne sonore per il cinema, ma anche come compositore di pezzi e di sinfonie più ampie. E insomma, è anche un grande atto d'amore, perché si capisce che c'è, insomma, questa una sorta di devozione. L'evento, come hai detto tu, questo portare in sala il documentario domani e dopodomani, in molte città, in alcune città grandi ovviamente saranno più sale ad ospitarlo, nelle città di provincia invece credo che i nostri ascoltatori dovranno un po' andarselo a cercare, ma è un film che merita e che nonostante la durata fila via come nulla, sono quasi 3 ore, ma è insomma c'è una tale generosità a tenere insieme tutto il racconto, e poi si scoprono delle cose incredibili di Morricone. Chi è semplicemente appassionato di cinema ma non conosce bene non so, il rapporto con Leone, per esempio, scoprirà talmente tante cose che sono sicura, oltre proprio alla maestria con la quale lui cuce tutti i racconti, ci sarà anche la piacevolezza della scoperta dell'uomo e dei suoi rapporti con i registi con i quali ha lavorato.
E quindi vi abbiamo consigliato il film tra i film da vedere in sala, assolutamente. Io sono curiosa, me lo sono perso a Venezia, ma siamo stati così fortunati di aver intervistato Giuseppe Tornatore, anzi il fortunato è stato Angelo, e quindi per farvi appunto preparare, assolutamente, perché diamo per scontato che ci andiate, quindi per farvi preparare alla visione di Ennio, ascoltatevi Angelo Acerbi che conversa con Giuseppe Tornatore sul documentario
The Soup of the Day.
Ennio, su Ennio Morricone, un film monumentale sotto svariati punti di vista, sulla durata ma soprattutto sulla densità dei contenuti e su quanto non si conosceva di Morricone, che adesso lei ci ha permesso di conoscere, come quanto è stato laborioso mettere insieme questo ritratto così profondo e spesso.
Beh, per certi versi è stato laborioso, per altri è stato invece semplicissimo, perché il tutto è nato via via, ecco, inseguendo la storia di Ennio Morricone, inseguendo il suo stesso racconto personale. Il film ha via via seguito proprio la sua dimensione, la sua struttura, la sua, anche il suo obiettivo di indagine. E quindi il film si è creato passo dopo passo, insomma, non c'è stata una premeditazione per certi versi, ma c'è stato un punto di partenza che via via si è evoluto da solo e ha preso per certi versi anche un certo sopravvento rispetto al mio stesso lavoro.
C'è stato un lavoro, immagino, di ricerca di archivio incredibile, e la cosa più interessante, oltre al rapporto, alle sensazioni, alle descrizioni del lavoro con Morricone, fatto da vari registi, lei incluso, professionalmente, c'è proprio Ennio Morricone, lui che spiega come lavorava, come costruiva, come, e questa è la cosa secondo me più interessante in assoluto e più coinvolgente, perché ci fa riascoltare determinati brani suoi conosciuti per i film con un altro orecchio. Sì, e questa è anche una cosa che è nata da sola, immagino.
Anche questa è una cosa nata così. Oddio, a me piaceva l'idea che Ennio riuscisse a raccontare in modo comprensibile anche a un pubblico non di addetto ai lavori certi aspetti specifici della sua invenzione musicale. Sapevo che sarebbe stato impossibile raccontare tutto, perché lui ha inventato talmente tanto che non basterebbe un documentario neanche della durata del mio a raccontarlo, ma certe formule, certe invenzioni specifiche si poteva. E lui è stato bravissimo in questo, a raccontare questioni proprio di materia prettamente musicale, compositiva, in un modo tale che possa essere compreso o che possa semplicemente magari soltanto suggestionare un pubblico di non addetto ai lavori. Questo è uno degli aspetti di cui sono più contento. Sì.
E com'è stato lavorare con Ennio Morricone?
Ma lavorare con Ennio Morricone è stato per me semplicissimo, perché noi ormai lavoravamo insieme da molto tempo, ormai da 30 anni, e quindi quando si è trattato di cambiare un po' la formula della nostra collaborazione e di ritrovarci a essere lui davanti alla macchina da presa e io dietro, e stare insieme per giorni e giorni a rievocare, a rintracciare gli elementi interessanti della sua meravigliosa avventura, è stato un approccio diverso, ma la consuetudine della nostra collaborazione era talmente chiara ormai che si è riflessa anche in questa esperienza assolutamente nuova. Quindi è stato come quando si lavorava insieme, cioè io gli chiedevo delle cose e lui mi rispondeva con il suo solito modo semplice e al tempo stesso ricco di genialità, che questa era la sua caratteristica, la semplicità sommata alla genialità.
E forse questa semplicità un po' gli veniva anche dal suo passato, perché lui ha fatto l'arrangiatore per la musica, per musica pop, quindi ha mantenuto forse questa capacità di comunicare attraverso la musica in un modo più diretto, non crede?
Assolutamente sì. Lui, quando giovanissimo, cominciò a essere un arrangiatore, all'inizio un arrangiatore un fantasma, insomma, l'arrangiatore che lavora senza apparire, no? Sotto falso nome, ma quando poi è diventato uno dei più apprezzati arrangiatori del panorama musicale italiano, mi riferisco tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, lui affrontava questo lavoro, cioè arrangiare le canzoni di musica leggera, in un modo molto particolare. Cioè lui cercava di rendere ai suoi occhi quel lavoro più colto e più nobile di quanto non potesse essere. Come? Trasponendo, per esempio, i principi della musica dodecafonica all'interno dei codici della musica tonale. Quindi quelle stranezze che le musiche arrangiate da lui attraevano il pubblico senza che il pubblico riuscisse a capirne l'origine, era il modo attraverso il quale lui riusciva a riscattare un mestiere che poteva sembrare anche un mestiere umile, forse troppo umile, arrangiare le canzonette. Ecco, lui lo faceva come se anche arrangiare una canzonetta o da come si arrangiasse una canzonetta potesse dipendere il futuro della musica. Quindi per lui ogni cosa era importante, ogni cosa era quella decisiva. E questo è stato sempre il suo approccio, il suo rigore con tutto quello che ha fatto. Ecco perché ancora oggi, quando sentiamo l'arrangiamento di una canzone degli anni 60, avvertiamo sempre che c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di diverso, e quasi sempre questo qualcosa di diverso coincide con qualcosa di molto nobile, di molto alto, di molto colto. Per cui lui arrangiava le canzoni di Gianni Morandi ricorrendo sistematicamente al contrappunto,
che non aveva niente a che fare con la musica,
che non aveva niente a che fare con quel mondo lì e che non serviva, ma lui lo faceva sistematicamente. Oppure riusciva a arricchire le pieghe dell'arrangiamento con degli interventi di musica dissonante, ma fatta in modo tale da alimentare allo stesso modo l'orecchiabilità del pezzo. Quindi lui è stato uno sperimentatore sempre, sin dal primo momento, e questa frequentazione durata molti anni con una musica, un prodotto musicale che doveva avere una facilità di impatto col pubblico, per lui è stata una scuola straordinaria che gli ha consentito di avere un arco, un ventaglio di soluzioni musicali talmente ricco da consentirgli di poter muoversi facendo tutto. Ennio sapeva fare tutto, dalla musica sperimentale alla musica contemporanea, alla musica d'avanguardia, alla musica sinfonica, alla musica assoluta, la musica melodica, la canzonetta. Questo è stato lui, e il suo rapporto con la musica era fatto di tutto. Ecco, tutto, ecco, la parola è questa.
E tutto quello che Ennio Morricone era, lei è riuscito a metterlo in questo film, che speriamo di aver spiegato e presentato e avervi incuriosito a sufficienza. Io ringrazio Giuseppe Tornatore per essere stato con noi. Sono Angela Cervi per Fred, The Festival Insider.
Fred. È arrivato il momento di salutarvi, di augurarvi un buon weekend qui a Fred Film Radio The Soup of the Day, ma io e Angela Prudenzi, come sempre, dobbiamo ricordarvi di andare in sala, di andare al cinema, perché ne escono delle belle.
Ne escono delle bellissime, infatti è già in sala il film di Guillermo del Toro, La Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley, ispirato a un romanzo famosissimo di William Lindsay Gresham, che era stato già portato sullo schermo molti anni fa da Edmund Golding, interpretato da Tyrone Power. Qua nella stessa parte troviamo Bradley Cooper, che si candida a una delle interpretazioni più incisive dell'anno. È un noir, quindi non tanto possiamo dire in termini di trama, magari chi ha già visto il film del 47 sa di che cosa parliamo, ma è bene non anticipare nulla, salvo che Bradley Cooper è un mentalista, un illusionista. Quando si parla di illusioni e di mondi da ricreare, insomma, chi meglio di Guillermo del Toro? Il film ha molto diviso chi lo ha amato moltissimo e chi invece ha detto: ah no, come sono deluso, non è Guillermo del Toro della Forma dell'Acqua. Come dare una risposta a tutto questo? Andando al cinema a vederlo e facendosi una propria opinione. Quindi
E intanto per un po' far parlare di sé, hanno colto l'occasione a Netflix per ricordare che ancora di Guillermo del Toro sentiremo parlare in arrivo fra quasi un anno, a dicembre 2022, il suo Pinocchio, solo su Netflix. Quindi
ieri diversa. Poi hanno rilasciato il trailer, l'hai visto tu?
Sì, l'ho visto.
Ieri, qualche giorno fa in realtà, sì. con quel con quel, quel grillo parlante che mi faceva una certa impressione, non so.
Come, infatti, guarda, io devo dire, premettere e chiudere dicendo che a me Pinocchio non mi è mai piaciuto, quindi se ci riesce Guillermone, allora mi avrà definitivamente conquistato. Già l'aveva fatto, però avrà il mio cuore e la mia mente per sempre. E quindi, con curiosità, mi raccomando, andate al cinema. Noi torniamo ad Osupo Today la mattina alle 10 sul canale italiano, sul canale Entertainment di Fred. Passate un buon weekend. Io e Angela e Angelo vi pensiamo e penseremo, mentre siamo al cinema, a tante cose da raccontarvi, di cui parlarvi e condividere con voi. Ciao!
Ciao, buon weekend!
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Kutersik.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.